il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video. Fred. The Soup of the Day con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Hello, welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Siamo live, buongiorno.
Buongiorno,
eccoci qua, pronti per il nostro appuntamento.
Che emozione.
The Soup of the Day, con un peperone appeso al collo della Prudenzi, per iniziare il nostro appuntamento. 16 ottobre,
puntata piccante.
Secondo giorno di festival, qui non si sa se quanto andremo avanti, cioè no, adesso non vogliamo, per l'amor di Dio, speriamo di andare fino alla fine, però da come si sta evolvendo la situazione non si capisce bene.
Diciamo che si pensa a coprifuoco, si pensa a restrizioni ulteriori. Se chiudono le scuole, per me la festa finisce qui, ma andiamo avanti. Oppure, ecco, saremo in tanti di più con più rumore.
Vuoi dire che non mi accompagni più la mattina a
non
scuola?
Non ti accompagno più a scuola la mattina e dovrò farti giocare a casa solo con Federico, col peperone.
Vabbè, ma possiamo mettere
Mia, un playground.
Qui abbiamo un po' di spazio, ci facciamo
dai.
Con i figli degli altri giornalisti, per esempio. Magari tiriamo su qualcosa, va bene.
Allora, kids are the new VIPs, dicevano quelli di Cannes.
Kids are the new VIP, preferisco
no.
50 is the new 30.
But
anyway, cominciamo a parlare della giornata di oggi, che è una giornata insomma abbastanza intensa, avrebbe dovuto essere particolarmente intensa se tutti gli ospiti previsti fossero stati presenti, però uno importante c'è. Che riceve fra poco
il premio La Carriera, e Steve McQueen già l'abbiamo intravisto ieri sul red carpet, non si è fermato, speriamo si fermi stasera. Si presenta anche due serie qui visibili, lo ricordavo ieri, anche in digitale sulla piattaforma del festival. E sì, presto forse per un premio La Carriera, però diciamo che tra i film di Steve McQueen ci sono dei titoli che hanno un po', come ha detto Antonio Monda, cambiato la storia del cinema, comunque si sono fatti, hanno fatto parlare di sé. E quindi su questa base, ecco, il premio alla carriera. Non so che ne pensate, se sia troppo presto o no.
Beh, ne abbiamo già parlato anche nel nostro speciale, no? Insomma, si abbassa sempre di più l'età media di coloro che, dei beneficiari del premio alla carriera.
Sì, diciamo che questo premio ha un senso, perché in un momento in cui tante sono le battaglie per i diritti delle persone di colore, degli afroamericani, eccetera, credo che insomma questo sia un po' un simbolo, esattamente come è simbolico il manifesto scelto quest'anno con Sidney Poitier e Paul Newman, bellissimi. Insomma, è un invito ad accettarci l'uno con l'altro, e quindi anche in questo senso credo. Poi il cinema di McQueen è importante per questo, come dicevi prima tu.
McQueen che presenta qui a Roma tre episodi di una serie di 5 o 6 episodi, adesso
5,
non ricordo esattamente,
mi sembra.
Che sono uno dei titoli, diciamo, con il Cannes, con il label di Cannes, che avrebbe dovuto essere presentato a Cannes. E stasera passa il primo, che si chiama Small Axe
Red, White and Blue.
Esatto, io andrò a vederlo.
Ma lo sapete
alle 22
che, forse Steve McQueen è stata forse no anzi non è stata non forse la mia prima intervista di gruppo fatta per Fred nel lontano 2011.
Pensa,
fatemi gli auguri.
Quando ero giovane. E quindi oggi quando lo rivedrai
sicuro se lo ricorda.
Se lo ricorda sicuramente. Allora, quali sono le altre cose importanti, degne di essere segnalate, che passano oggi?
In selezione ufficiale c'è Supernova di Harry McQueen con una coppia d'eccezione, la storia d'amore di una coppia d'eccezione, Sally Tucci, Colin Firth. Sally Tucci sarebbe dovuto essere qui, un'altra, diciamo,
defezione illustre,
bravissima.
Ma
sì,
nemmeno esatto. Ciao ciao da remoto ci farà? Che cosa
non che
si
io
sa?
Sappia, io fra poco incontro il regista, glielo chiederò se c'ha qualche ciao ciao da remoto da regalarci, ma speriamo. E una bella storia, mi ha ricordato un po' Ella e John, come racconto esatto di Virzì, perché
il film con Helen Mirren e Donna Sutherland, che è stato presentato a Venezia un paio di anni fa.
Perché la storia è di un ultimo viaggio, diciamo, in lucidità di questa coppia, composta appunto da Colin Firth e Sally Tucci, in cui Sally Tucci ha una forma, non si spiega bene se sia Alzheimer, comunque una forma di demenza che lo porterà presto a non ricordarsi
sì, come
più.
Aveva Sutherland come nel aveva film Sutherland. Di Virzì.
E quindi un percorso, una storia d'amore, come vi dicevo, e anche un lavoro sul dolore, sulla perdita e soprattutto cosa significhi, credo, amare un'altra persona, quindi volerla vedere libera o volerla lasciare uscire, a lasciarla andare.
Eh sì, perché infatti per tutto il viaggio che loro fanno attraverso la campagna inglese, bellissima, fotografata in maniera spettacolare, da parte di Colin Firth c'è questa resistenza a dover accettare il fatto che l'altro non solo sta perdendo la memoria, ma in qualche modo per quel poco che anzi per quel molto che ancora è lucido, vuole regalargli anche la libertà, insomma, no? Cioè lasciami andare, ma anche lasciati vivere un po', è quello.
Stiamo parlando di Supernova, uno dei film in concorso nella competizione ufficiale di oggi alla Festa di Roma, 15ª Festa di Roma. Ci fermiamo un istante, ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco, sempre insieme ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti, che non ho salutato adeguatamente. Ah, però vedi che ci sono dei fan che si lamentano. A fra poco. Fred. Radio in radio dalla Festa di Roma, siamo nel nostro spazio di Alice nella città, che ci ospita nella casa Alice, dobbiamo dire per fortuna che c'è, perché quest'anno è forse l'unica, come dire, l'unica struttura temporanea che è stata
sì,
creata.
Sì, c'è lo spazio di Lazio Cinema International, però insomma ecco. Questo diciamo che è lo spazio più accogliente,
perché è nostro,
perché è grande, ci permette sì. di stare distanziati e stare leggermente più tranquilli, perché siamo noi, quindi
ciò
meglio.
Nonostante noi manteniamo
le distanze
e anche teniamo la nostra mascherina.
Salutiamo. Se fosse brandizzata Fred meglio, ma non ci decidiamo qui.
Non ci decidiamo perché non sappiamo scegliere, siamo in troppi a voler dire
no,
la nostra.
No, e poi anche forse perché per una forma di scaramanzia, tanto fra poco non ne useremo più, vero?
È inutile investire in mascherine. Vabbè.
Dai.
Allora, salutiamo Giacomo Colussi, che anche oggi si occupa della parte tecnica, e anche Federica Scarpa e Filippo Guarna, che si occupano dei social e dei video, e salutiamo Davide Di Benedetti, che addirittura è riuscito a far spostare un lavoro pur di essere dei nostri anche durante il weekend, e continuiamo a parlare di questa giornata. E, allora, abbiamo già segnalato prima che c'è l'incontro ravvicinato con Steve McQueen, che riceverà il premio alla carriera fra poco, questo pomeriggio. Abbiamo parlato di Supernova, che è il film che passa qui in auditorium questa sera alle 19. Più tardi c'è il film di Steve McQueen, di cui anche abbiamo parlato. E continua la retrospettiva dedicata
sì, Satya Chitrai.
Dillo bene, Angela.
Satya Chitrai.
Io devo dire, l'ho ascoltato anche più volte su Google per essere sicuro di conoscere bene la pronuncia, ma non la ricordo.
Ma non so mica se è corretta la mia. Io la dillo leggo. È così che l'ho imparato. E così la ridico.
Vabbè, vogliamo ricordare qualcosa su questo regista bengalese? Tu che sei preparata?
È il considerato il massimo regista del cinema indiano, non è più tra noi da decenni, questo diciamolo.
Soprattutto a me va ricordato.
Esatto, e è cresciuto con la lezione del nostro neorealismo, e infatti i suoi film più famosi, quelli che l'hanno fatto conoscere in tutto il mondo, che hanno vinto premi a Venezia, ovunque, Pater Panciali, Aparajito, insomma, film universalmente conosciuti si rifanno proprio a quella lezione. È un regista legato proprio alla realtà e al racconto soprattutto delle persone più umili e delle classi sociali più diseredate in India, e sappiamo che cosa significa, insomma,
anche se lui comunque era benestante,
assolutamente sì,
anche
sì.
Dal padre era un personaggio famoso,
sì.
E oggi Alice nella città c'è un film di cui sapremo molto di più fra poco, perché Chiara sta per intervistare i protagonisti,
e di cui qualcosa avevamo già scoperto alla Berlinale nella sezione Generation, perché parliamo di Palazzo di Giustizia, che era un film appunto i cui protagonisti e il regista avevamo incontrato a Berlino poco prima che si chiudesse un capitolo
delle nostre vite
esattamente. E i protagonisti sono Daphne Scoccia e anche Andrea Lattanzi, che saranno qui con noi. Chiara Bellosi,
Giovanni Ansaldo,
sì, ci sono tanti,
tanti giovani bravi,
ed è ambientato appunto in un microcosmo che è il Palazzo di Giustizia di Milano. Quindi questa è l'opera prima di una documentarista, che è appunto Chiara Bellosi, che sarà che io sappia in collegamento streaming qui, quindi la prima, credo, conferenza di Alice tra il virtuale e l'analogico. E è abbastanza molto insolita come storia, perché sono diciamo storie intrecciate all'interno appunto di questo microcosmo. Una giovane madre con la figlia che porta in uno zainetto un uccellino, che sono la moglie e la figlia di questo ragazzo che sta subendo un processo per aver, insieme a un compagno, tentato di rapinare un negozio, un benzinaio che invece non si è voluto far rapinare
e ha sparato.
E quindi il processo a questo benzinaio che ha sparato, la cui figlia è fuori dall'aula del processo e si incontra appunto con moglie e figlia dell'altro. Quindi appunto questi incastri, incontri, e in mezzo a tutto questo incontrarsi c'è anche un personaggio un po' fuori dal coro, ma che agisce un po' come un folletto che appunto è sempre lì al momento giusto, al posto giusto, che è appunto Andrea Lattanzi, che fa è un operaio, un ragazzo che è venuto lì a aggiustare un termosifone.
Sì, che
ricordo.
Poi è anche interessante il fatto che a partire da questa da questo spunto, che proprio da Legal Movie, insomma, noi siamo dentro il Palazzo di Giustizia, raccontiamo che cosa. E il processo, in realtà, si racconta anche la vita all'interno del Palazzo di Giustizia. È questa la cosa, lo scarto, insomma, rispetto al genere,
rispetto,
no? Che,
sì,
che rende il film, insomma, eccentrico, interessante.
Anzi, devo dire, almeno per quanto mi riguarda, io mi sono concentrata relativamente poco sulla storia apparentemente portante e molto su tutte le altre sfumature, su un mondo che poi non si conosce, e quindi veramente cosa c'è dietro quelle porte, in quei corridoi.
Va bene, Palazzo di Giustizia oggi nella programmazione di Alice della città. Noi ci fermiamo ancora una volta, ascoltiamo una canzone e ritorniamo più tardi con The Soup of the Day dalla festa di Roma, e in particolare dalla postazione di Fred ad Alice della città. Fred Film Radio. The Soup of the Day dalla festa di Roma continua il nostro appuntamento di questo pomeriggio, e parliamo di... Aiuto, mi sono tolto la mascherina, me lo fa notare la carissima Nicoletti, ogni tanto mi dimentico, perdonatemi.
Siamo distanti,
siamo distanti, infatti.
Distanti non uniti.
Allora, volevamo parlare di altri due film di oggi. Uno si chiama The Jump ed è un film di cui sembra il direttore Monda sia molto, come dire...
ci dicono voci di corridoio, spie
che mandi,
insiders,
che
stia mandando tutti gli amici,
quindi
a
evidentemente gli piace, perché non mandi a vedere un film.
Esatto. Allora, il film è una
tuoi amici. Non mandi i tuoi amici a vedere un brutto film, no? a meno
beh,
che
fino a prova contraria, sai, poi magari uno può avere un innamoramento anche per un film che insomma a te ti sembra straordinario e poi delude gli altri, quindi
succede,
però, succede, può succedere
anche tra
però
di noi a volte,
certo, eh, mica abbiamo sempre gli stessi gusti, insomma, anche,
mai,
anche in fatto
dire
di uomini, insomma, per esempio la io non è che ho sempre gli stessi gusti della Nicoletti.
Ma perché non mi piace mio marito?
Certo,
no, tuo marito ci piace,
degli altri
adesso lo sapevo, stavo cercando di uscire da questo
da questo impasto,
dove mi avete...
parlavamo certo di Ale, ma parlavamo di così degli altri.
Ma no, parliamo di dei mariti e dei fidanzati virtuali che
vorrei,
insomma,
acquisire.
Che vorrei acquisire. Tutti, anche io. Cioè,
ma
che
poi come
no?
potremmo non amare tuo marito dopo aver partecipato al tuo matrimonio?
Ma appunto, che ogni tanto lo raccontiamo. Dopo quelle dichiarazioni d'amore meravigliose che
infatti
vi siete fatti là, dai,
io continuo a pensare che era l'alcol, però là non avevate bevuto ancora tanto.
No, non avevamo bevuto, no, perché okay, erano le sette forse, sì, 6:30, eravamo
sobrissimi.
E quindi proprio...
No, perché l'abbiamo detto tante volte, ma il matrimonio della Nicoletti è stato veramente uno dei matrimoni più belli ai quali abbiamo partecipato, vero Angela? Poi io detesto i matrimoni.
Confermo, confermo anche questo.
Sembrava Beautiful con questo matrimonio
in Malibu,
sul
Neapolitan
mare, una roba romanticissima, tutti commossi, è stato veramente
abbiamo pianto tanto,
sì, infatti, abbiamo pianto
e poi, poi invece ci siamo divertiti e poi abbiamo ascoltato musica e poi e poi e poi,
ragazzi, abbiamo mangiato benissimo,
mangiato benissimo
in un posto
e alle
stupendo,
tre eravamo ancora là che ci dimenavamo sulla
sì,
spiaggia,
sì, sì, infatti.
Ah, insomma, e anche no, e c'è anche chi ha fatto il bagno, vi ricordate?
Sì,
certo,
e ho foto, cioè l'unica che ha album di matrimonio con foto di amici in mutande.
In mutanda, esattamente, esattamente. Posso
e non farò
anche
io no
essere testimone.
Allora parliamo di The Jump.
Sì, andiamo verso le cose serie. Ecco, The Jump, film lituano, lettone e francese. Mi proverò a leggere il nome della regista, che si chiama Giedre Gikite. La storia è appassionante, veramente. È la vicenda di un soldato, di un marinaio che stava in forza su una nave sovietica durante gli anni 70, e questa nave fu chiamata a una missione di avvicinamento con un'altra nave americana in acque libere, ecco. E questo avvicinamento delle due navi doveva servire a riscaldare quella guerra fredda che all'inizio degli anni 70 era ancora molto, come dire, al culmine. Questo marinaio decide di scappare e quindi a nuoto si butta in acque gelide e raggiunge la nave americana, e quindi a quel punto era americano, cioè americano, era in territorio americano. Cosa succede? Che siccome era un momento di disgelo, di tentativo di disgelo, gli americani prendono questo povero ragazzo e lo ridanno ai sovietici, facendolo incappare, immaginate voi in quali problemi, insomma,
infatti,
no? Quindi processi, arresti, eccetera, eccetera. E questo episodio scatenò una forma di ribellione ovunque nelle città americane, perché fu giudicato un gesto veramente, insomma, orribile, perché non si rifiuta a nessuno, insomma, se io chiedo asilo, insomma, di solito viene dato. E il film ripercorre questo episodio, insomma, io lo trovo che sia una storia meravigliosa, che ci sarebbe potuto fare sopra un film fantastico, e sicuramente questo lo sarà.
The Jump.
Bella presentazione.
Io lo vorrei vedere.
Infatti.
Magari
io forse
riusciamo.
Ci dovrei mandare Matt.
Perché
forse
anche di questo film si parla come possibile film da Oscar.
Eh sì?
Eh sì, perché sai, insomma, ci sono quei titoli, come abbiamo detto, Time, insomma, questo The Jump, sì, perché sono film che
anche come tematiche,
esatto,
sono
affrontano
adatti,
delle tematiche molto forti, perché insomma sono politiche, e poi sono, come dire, riescono a rispecchiare la realtà, perché Time racconta una storia del passato, l'abbiamo detta ieri, no? Insomma, di questa moglie che aspetta per anni il marito cioè giustamente accusato ma punito con una pena spropositata, E adesso anche questo Jump, The Jump riflette insomma quel minimo di guerra fredda, freddina che c'è tra gli Stati Uniti, infatti, e la Russia e la Cina, eccetera eccetera, insomma. Quindi c'è sempre un The Jump dietro l'angolo.
A proposito dei film particolarmente amati dal direttore Monda, oggi c'è anche un film italiano di cui lui ha parlato così con grande entusiasmo,
grande enfasi, sì, ha detto che è un film fatto con 9.000 euro, si chiama Le Eumenidi, ovviamente fanno subito pensare alla tragedia greca, e in effetti di questo si tratta, solo che è raccontato ai giorni d'oggi. E siamo in un quartiere romano, della borghesia romana. Viene commesso un delitto, un ragazzo è il colpevole, e dopo aver commesso questo delitto vaga durante la notte in preda ai demoni che lo hanno in parte spinto verso questo gesto, e in parte sono i suoi sensi di colpa, insomma. Quindi operazione interessante, è piaciuta ad alcuni critici che lo hanno potuto vedere in anteprima, vi riferisco così come mi è stato detto, ma pare che anche Raffaele Meale,
sì, è vero,
sia impazzito per questo film. Allora, Meale lo conosciamo tutti, critico eccentrico che ha come grandi folgorazioni, grandi amori e anche grandi disamori, però il cui punto di vista è sempre intelligente, quindi
sicuramente vale la pena di andarsi a guardare.
Sì, poi magari diciamo a Raffè, ma che ci stai a dire? Però intanto
l'operazione è sicuramente sulla carta così peculiare che, ecco, da cinefili, critici e giornalisti abbiamo il dovere di andare a verificare e farci la nostra idea. Io su questo sono sempre sì, vedere.
Certo, prima vedere e poi parlare, sai, poi l'operazione low budget, 9.000 euro, di quelle che interessano, insomma, con i tempi che corrono, secondo me sempre di più se dovremmo stare attenti a uscire, a non pensare troppo in grande anche a livello produttivo, sì. Ecco, questo tipo di operazioni potrebbero essere un modo per mantenere viva la voglia di raccontare, la voglia di produrre, anche con mezzi leggerissimi, iperleggeri, magari con dei risultati che possono essere apprezzabili. Ora, non credo che sia un film da Oscar, però diciamo che può avere un suo interesse.
Parlavamo delle Eumenidi di Gippo Fasano, leggo bene? Fasano, perché sono senza occhiali, cioè li ho, ma se li tiro giù mi si appannano perché ho la mascherina.
Chissà se ha qualche parentela con Walter Fasano, meraviglioso, meraviglioso, no, storico montatore di Guadagnino.
Tranne che per la serie We Are We Are, incredibile.
Forse stava lavorando a qualche altra cosa.
C'è un 25enne.
Serie che è girata vicino a casa mia, lo sapete?
E come sempre.
Ad Aviano, non quella inglese, ma quella.
Era Chioggia, lui dice vicino Chioggia.
No, ma in realtà la base americana.
È Aviano, no, sì, è vicino. Aviano. È vicino. No, vedi.
Tra l'altro, casa mia, tanto per parlare sempre delle cose che mi riguardano, non so se avete letto sui giornali di questo agricoltore, di questo cittadino della provincia di Udine, che aveva un orto e che regalava ai vicini i suoi pomodori, che prima di consegnare avvelenava con del veleno.
Che meraviglia! No,
meraviglia, perché stiamo per fare un'operazione.
No, è una storia cinematografica meravigliosa. Esatto.
Abbiamo già pronti tre episodi.
Abbiamo già
per
tre episodi.
Crime,
sì. Uno è questo, uno è quell'altra notizia di questi giorni,
avvelenato,
di quella collega di lavoro che metteva gli ansiolitici nel cappuccino della collega perché aveva saputo
perché
che ne avrebbero licenziata una, allora voleva renderla un po' meno efficiente, sì, e per mesi le metteva gli ansiolitici nel cappuccino.
Sì. E poi la terza ce l'hanno raccontata, non possiamo insomma scendere troppo in particolari, e è meravigliosa perché anche lì c'è una storia di tradimenti con tentativi di avvelenamento molto molto lento.
Va bene, ci ascoltiamo una canzone e ritorniamo fra poco nel nostro Soup of the Day dalla festa di Roma.
Fred Film Radio.
The Super Today dalla festa di Roma nella nostra postazione di Alice nella città, e ci ha raggiunto, anzi scusate, prima vi devo dire che dovete essere, come dire, accondiscendenti, perché l'ospite che stiamo per avere parla un pessimo italiano, lo dice sempre,
sì.
Matt Micucci con noi, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Che non vuole mai partecipare ai programmi in italiano, ma perché? Neanche tu, sapessi io l'inglese.
Non parlo bene l'italiano.
Sì, sì, certo. Sì, vabbè, adesso
certo.
Non fare lo spiritoso.
Allora, Matt Micucci è per la prima volta a Roma, vorrei dire.
In assoluto?
No, no, in assoluto no, il Festival di Roma sì.
Però prima volta il Festival di Roma.
Comunque io non sono sicuro di con chi sto parlando io, perché non vi riconosco, cioè con questa roba sulla faccia non,
allora, lei è Chiara Nicoletti,
parte.
Io sono Niccolò Comotti.
Comotti addirittura. Che
miseria. No, no, allora dai, siamo vinte. Seri, siamo seri, cerchiamo di essere seri.
Ma non troppo.
Dici, no, non troppo. Dici cosa ne pensi, qual è la tua prima impressione di questo Festival di Roma, che è un festival ovviamente particolare per la situazione che stiamo vivendo.
Non lo so, io sono il timore di prendermi un raffreddore e cambiare, e rovinerebbe tutto.
Vabbè, allora non lamentarti. Che
spero bene. Io oggi, che ho avuto ancora un po' più di tempo, perché stiamo cercando di vedere cosa succederà, mi sono messo lì, ho letto due o tre poesie di Pasolini, che ha scritto qua, poesie romane, e magari una ne traduco e la recito nel daily in inglese, che faremo prossimamente, perché no, tanto per approfittare di questo spazio fantastico che abbiamo, che ci ha dato il festival. Grazie Festival di Roma, impressioni bellissime, viva Roma e basta.
E questo spazio fantastico ce l'ha dato Alice, però nella città,
e viva
diamo
Alice,
a Cesare
nella
quel
città,
che è di Cesare.
Viva Wim Wenders,
viva
e viva
vabbè. Senti, so che hai appena intervistato regista e sì, attore, protagonista, credo, o no, del film di Stardust, il film che parla di una fase abbastanza breve, no? Della vita di David Bowie.
Una fase abbastanza importante, la fase in cui lui cerca di conquistare il mercato americano. Quindi si parla dei primi degli anni 70, forse anche prima, 69, quando ha fatto uscire il disco The Man Who Sold the World, che a me piace tantissimo, ma che in realtà è un album molto personale, ed è uscito in un momento che praticamente lui non ne aveva ancora scoperto, capito di cosa voleva essere o cosa voleva trasmettere al mondo, di chi era David Bowie, che in realtà non era neanche suo nome David Bowie, lui era David Jones. Quindi è un periodo della sua vita molto interessante, soprattutto da un punto di vista cinematografico. Certo, però il film soffre un po' perché non ci sono canzoni di David Bowie. È un film indipendente. Di positivo c'è che il regista ha potuto dire praticamente quello che voleva senza il permesso dei rappresentanti di questa leggenda, David Bowie, che effettivamente potrebbe anche essere stato difficile. Però non c'è la musica, manca proprio la musica, quindi soffre un po' di questo.
Ma quindi non ci sono scene durante le quali canta o che prevedono?
Sì,
no,
ma canta canzoni che devo ancora sapere se magari le aveva scritte, non sono state registrate, magari può darsi che siano così, però sono comunque, non sono le canzoni che Bowie avrebbe suonato in quel periodo, anche andando anche in America, quando è andato in questa tournée, che poi in effetti non era una tournée perché non poteva esibirsi per questioni burocratiche, diciamo. Però sì, effettivamente Angela, vero?
Ha visto Angela, condividi il punto di vista?
Sì, condivido, condivido. Infatti lo dicevo anche prima, insomma, il film soffre un po' dello budget anche rispetto a quello che avrebbe potuto comunque fare come decor, non nel senso che gli anni 70 sono un decennio che si presta veramente a essere raccontato al cinema, qua è tutto un po' spento e insomma non mi sembra che renda giustizia più di tanto.
Sì, più che altro visto proprio che era un film indipendente, poteva usare ancora di più, sì. Osare ancora di più.
Sì, ecco, perché ha ragione. Quello che manca è anche aver poteva affondare più in quella materia così incandescente che era in quel momento l'animo di David Bowie, che ancora non sapeva cosa sarebbe stato, no? Quindi poteva essere anche più eccentrico da questo punto di vista. Sì. Invece non c'è nulla di quel mondo straordinario che noi abbiamo sempre visto intorno a David Bowie e alla mitologia che ha creato.
Io però diciamo qualcosa di positivo di questo film, c'è qualcosa di positivo in tutti i film secondo me, anche quelli brutti, anche perché sono brutti a volte. Questo film non è bruttissimo, diciamo, si può guardare, però si lascia guardare. Ma Johnny Flynn, che interpreta la parte di David Bowie, è un musicista anche lui, quindi ha una voce bellissima, probabilmente suona anche lui la chitarra, e secondo me quando suona, quando è molto bravo. Ora non so se come recitazione sia il top dei top, però effettivamente come musicista è bravo. Mi è piaciuto anche Mark Maron nella parte del suo, come si può chiamare, manager, agente, rappresentante. E poi quindi di questo è un positivo.
E com'è stato l'incontro con il regista?
È stato bello, rapido, veloce. Come volevo fare una battuta, però non meglio. Comunque molto interessante. È stata la mia prima intervista alla festa del cinema di Roma. È una festa questa, nonostante.
Nonostante cosa vuoi dire?
Nonostante sia un anno complicato.
Vabbè, per cui.
Tra l'altro, ho una mascella
pronunciata.
Quindi la parte migliore di
te viene coperta.
La mia faccia è coperta.
Infatti, che fortuna. Ma guarda che la mascherina, secondo me, ha in realtà dei vantaggi. Primo, perché se hai il doppio mento, dopo una certa età lo copre. Poi, perché, per esempio, protegge dagli aliti pesanti di tutti quelli che sono qui e mangiano paste, cose pesanti, le cose romane.
La gricia, per esempio.
La gricia. Vabbè. Senti, hai visto altri film però o no?
Questo no, era l'unico visto, che hai visto però per il posso momento. Dirti il film che spero di vedere, se non qui, però mi dicono che sarà presentato qui, è il film su Totti. Su Francesco Totti.
Mi chiamo domani. Ti devi
no, domenica.
Domani c'è il film e domenica l'incontro, se non succede niente, perché sappiamo che Totti ha perso il padre da pochissimo.
Potrebbe non essere presente. Il film di Alex Infascelli, no? Mi chiamo Francesco Totti. Sicuramente è un fenomeno sociale,
è,
no?
il re di Roma, il capitano,
il pupone.
Ma tu sei un fan del calcio?
Io sono un fan del calcio,
sì?
Tantissimo, mi piace tantissimo, come Pasolini mi piaceva tantissimo. Il calcio
era anche cattivissimo.
Che senso?
Beh, nel senso che lui? Certo era famoso perché lui andava a giocare tutte queste partitelle e non ammetteva di perdere, e era cattivo proprio, cioè nel senso che
di quelli che proprio si arrabbiano,
puntava le caviglie con grande facilità.
Non l'avrei mai detto.
Quelli che hanno giocato con lui lo hanno
c'è una storia bellissima di Pasolini e il calcio che adesso non mi ricordo benissimo, ma in poche sostanze. Vedi, io non so parlare italiano, mi piacerebbe però brevemente
ti capiamo,
diciamo,
comunque
non so quando sia successo, però c'era un film Pasolini che lavorava a un film e mi sembra Bertolucci, non mi ricordo più chi che stava lavorando al suo film, ma per una ragione o per un'altra hanno dovuto stoppare le riprese, e loro erano lì che non facevano niente, hanno organizzato una partita tra di loro, cioè la troupe di Pasolini e la troupe di, non mi ricordo chi fosse, però magari nei commenti qualcuno ce lo scrive.
Nel frattempo qua ci sono dei rumori pazzeschi, ma voi non vi preoccupate.
Una bella storia.
No, e quindi come è andata a finire? Chi ha vinto? Non lo sappiamo.
Il cinema.
Ha vinto il cinema.
No, allora, se sei un appassionato di calcio, sì, ti segnalo sempre domani per la per la stampa.
No.
Ma sì, esatto, Tigers.
Hai sentito parlare di Tigers?
No.
Allora, è un documentario su un prodigio del calcio svedese che si chiama Martin Bengtsson. e fu acquistato poco tempo fa, credo, dall'Inter, un ragazzo di 16 anni. Lui ha sempre voluto questo sogno di fare, insomma, il calciatore, eccetera, eccetera. Arrivato a Milano, si rende conto di che cosa significa poi stare nel meccanismo di una grande squadra internazionale, perché ci sono delle rigidità, cioè devi studiare, devi allenarti, devi seguire un certo delle certe regole che sono anche molto rigide, no? E quindi lui
ne
si trova,
parlato molto bene, mi hanno detto
si trova combattuto tra il suo desiderio di fare il calciatore, però queste regole che in qualche modo lo inchiodano a una
perché ha una cultura molto chiusa del mondo
molto maschilista, no? Molto, e quindi c'è questo,
per cui se riesci vallo a vedere, perché ne parlano bene.
Sì, anche a me incuriosisce molto.
Va bene, chiudiamo qui ancora questo intervento, ascoltiamo ancora una canzone e poi continua il nostro Soup of the Day dalla festa di Roma.
Fred Film Radio. Fred Film.
The Soup of the Day in versione festivaliera dalla festa di Roma. Parliamo di questa giornata, 16 ottobre, insieme ad Angela Prudenzia, Chiara Nicoletti. Angela in particolare è protagonista ora.
Aiuto. Beh,
parlaci di due film che hai visto tu, allora, che noi ancora purtroppo.
Dal fatto che siamo tutti fatti di stelle?
Ma iniziamo da questo.
E potremmo essere...
che tu sei una stella, perché sei.
Allora, io
sei
sono una stella, voi siete delle stelle.
E potremmo tutti essere eroi?
Sì.
Almeno per un giorno?
Sì. E va bene, abbiamo capito di chi stiamo parlando? Ecco, non l'avessimo capito, stiamo parlando di David Bowie, che è il protagonista del film Stardust di Gabriel Rancho. Un film che racconta un momento particolare della vita di David Bowie, quando lui ancora non era famosissimo ma stava per spiccare il volo. Fa un lungo viaggio in America e, arrivato in America, scopre un altro tipo di cultura, insomma, dalla quale assorbe moltissimo, e piano piano si trasforma nel Duca Bianco. Cosa volere di più dalla vita? Contrariamente a quanto si possa pensare, tu hai parlato di stelle e le stelle fanno pensare subito alla luminosità, allo scintillio, insomma tutto quello che caratterizzava quel mostro fantastico. In realtà il film non è così luminoso, nel senso che sceglie, anche dal punto di vista, secondo me, della fotografia, invece dei toni più caldi e dei toni che ricordano molto gli anni 70. Non so se sono riuscita a spiegarmi, quindi non ci dobbiamo aspettare troppa eccentricità. Ecco.
Un altro film che è passato questa mattina al Maxi e ripassa questo pomeriggio.
Sì, nella fascia documentari, insomma, che è una fascia importante della festa di Roma, L'Ero Algerie di Lina Soualem. È la storia dei suoi nonni che sono emigrati in Francia e, dopo 60 anni di matrimonio, hanno deciso di separarsi. E lei, che è una cineasta documentarista, cerca di capire perché sono arrivati a questo gesto incredibile dopo 60 anni di matrimonio, soprattutto per persone appartenenti al tipo di cultura appunto magrebina, che ha un'idea della famiglia molto stretta, e soprattutto si concentra sulla nonna e sui motivi per cui questa anziana signora in qualche modo capisce di aver derogato a tanti sogni nella propria vita, insomma. Ecco, e è interessante perché lo sguardo di una nipote sui nonni in un momento delicato della loro vita, insomma, un film che può avere come dire, può toccare delle note emotive.
Va bene, abbiamo qualcos'altro da dire di importante? Altrimenti mi sa che dobbiamo chiudere qui il nostro appuntamento di oggi. Abbiamo una giornata intensa. La nostra Nicoletti ha uno schedule
per Steve McQueen.
Appunto, adesso vai da Steve McQueen. Dopo?
No, adesso vado da Harry McQueen, regista di Supernova.
Ah, tutti
McQueen. Poi andrò da Steve McQueen.
Che non sono parenti, però.
Che non sono parenti.
No, ma non vai stasera al Red Carpet, perché il Red Carpet è solamente nel pomeriggio. Stasera tu te lo.
Ah, sì. Coprifuoco.
Non evochiamo questa parola.
Basta.
Io invece questa sera andrò a vedere Small Axe, il film di Steve McQueen. Ma non vedrò Supernova, che invece speravo di vedere.
Dovrai recuperare. Penso, nelle sale italiane appena uscirà.
Ho optato per una gricia.
Ah, eccolo là.
Ma noi ritorniamo domani, come sempre, per informarvi su quello che sta succedendo alla Festa di Roma. E siamo come sempre presenti qui nel nostro spazio da Alice della Città. Se volete venire a trovarci, purché rigorosamente con mascherina e distanziamento, siamo felici di incontrarvi. E cos'altro?
Vi aspettiamo a braccia aperte e distanziate.
Distanziate, mentre vediamo Andrea Protto al di là del vetro che ci sta riprendendo. Quindi ci facciamo un sorriso.
Sorriso, ecco. Possibile.
Grazie a Federica Scarpa, a Filippo Guarna, a Giacomo Colussi, ad Angela Prudenzi, a Chiara Nicoletti. Noi ritorniamo domani più o meno verso la solita ora su Fred. Comunque sapete che potete ascoltarci in qualsiasi momento, perché siamo non solo su Fred, non solo on demand sul sito, non solo su Spotify, non solo su Spreaker, ma anche su YouTube. No, forse no, noi non ci siamo su YouTube perché non ce lo meritiamo, però siamo su Facebook. Grazie ancora, ciao 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 ciao.
Ciao.
Fred.
This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, Zlami Sombor Pletersik.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, aqui é Maria Animo de Sal, do Festival de Berlim.
Angela Cerbi por Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.